Ritengo anzitutto doveroso rivolgere un vivo ringraziamento al dottore Monaco per avermi coinvolto in questo pomeriggio di dibattito. Un ringraziamento anche agli studenti del movimento che ha organizzato insieme al dottore Lo Monaco questo incontro e un saluto ai miei studenti della facoltà di giurisprudenza, molti dei quali conosco e rivedo con piacere. Permettetemi, prima di svolgere qualche brevissima considerazione, di rivolgere un caro saluto all'amico Carlo Marino, che ho conosciuto nei lontani anni 70, noi siamo in presenza del consigliere di Gioia, quando entrambi iniziavamo l'Accademia Universitaria come assistente ordinario, è stata un'altra figura che è stata soppressa, e allora la facoltà di giurisprudenza e di scienze politiche era un'unica. Quindi c'è stata per noi per tanti anni dei rapporti di colleganza, di vicinanza, di amicizia che sono proseguiti nel tempo.
Quindi saluto anche al consigliere Ingroia,
che ringrazio unendo al prorettore vicario per la sua presenza. Io in primo luogo, è chiaro, avrei poco da aggiungere perché il libro del professore Carlo Marino è un libro di particolare originalità, è un libro che si legge ed è supportato poi da un cospicuo apparato di note e da una serie di documenti conclusivi che saranno sicuramente molto utili agli studenti dopo aver letto la parte scientifica. Il libro del professore Marino poi ovviamente si inserisce non solo nel solco delle sue pubblicazioni notevolissime dalla storia della mafia ai Pagini, le troverete tutte citate nel retro copertina del libro, ma si inserisce anche autorevolmente in una serie di pubblicazioni che l'Università di Palermo ha pubblicato in materia di mafia, che vanno dalle scienze giuridiche a quelle sociologiche, alle scienze criminologiche e psicologiche. E volevo ricordare il contributo che la scuola penalistica palermitana ha dato negli anni 80 anche all'elaborazione del delitto di associazione mafiosa e poi agli studi molto intensi sulla tematica relativa alle misure di ricordo, oltre al libro del professore Marino, che ho già ricordato, altre pubblicazioni molto interessanti della facoltà, un volume sulle misure patrimoniali antimafia del 2010 e poi un altro volume, Scenari di mafia, con orizzonte criminologico e innovazione normativa, e poi una serie di commenti che sono recentemente apparsi anche sulla decennia per l'amministrazione e gestione dei beni sequestrati e confiscati. Su altre iniziative dell'Università di Palermo ha già illustrato il progettore vicario e quindi le do per lette. Ora, volevo iniziare la brevissima considerazione prendendo spunto dal prologo del professore Carlo Marino. Scrive nel prologo che quando lui inaugurò circa un quarantennio fa la storiografia antimafia, l'idea della era che la mafia non esisteva, mentre invece era sempre esistita ed esisteva per tutti quei siciliani che ne avevano subite, ne continuavano a subire, ne tolleravano le angherie che erano cadute anche sotto il fuoco. Io, richiamandomi ad altri scritti del professore Carlo Marino, che ho sempre letto con grande piacere, volevo evidenziare appunto che non solo è grave questo, ma è ancora più grave che la mafia non è esistita per lo Stato italiano. Non è esistita per il potere esecutivo, non è esistita per il potere legislativo per centinaia di anni. Cioè,
era come un fenomeno del quale il potere
esecutivo, il legislativo italiano, l'unità d'Italia, non si è mai inventato. Si trova, come ricorda il professore Vanino nel suo libro Storia della mafia, la parola mafia con due F in un rapporto
del 1835.
Del prefetto di Palermo Filippo Antonio Gualtiero, un rapporto molto interessante perché già in quegli anni intuì, come osserva proprio il professore Marino, il perverso rapporto che iniziava già a realizzarsi da mafia come. Poi abbiamo l'organico e poderoso testo della storia della mafia, così lo definisce il professore Marino, che in chiesa in Sicilia di Leopoldo Franceschi. Sibilla di Sonnino, 1876, e poi abbiamo il Grande Sonno. Grande Sonno che ha un risveglio solamente nel 1963, quando un'autobomba carica di esplosivo deflagrava nella borgata palermitana di Ciaculli, causando la morte di 5 appartenenti alle forze dell'ordine e di 2 militari dell'esercito. Si trattò di una delle prime stragi mafiose, che anche se non diretta nei confronti degli organi di polizia, ma nei confronti di un'altra cosa, dove c'era una guerra tra forze mafiose, si segnala molto negativamente perché ha inaugurato la tecnica criminale dell'autobomba. Tecnica criminale che è partita dalla mafia siciliana e è stata esportata poi in altri stati, Spagna, Libano, paesi medio orientali, e poi è stata ripresa dalla mafia con l'attentato di Minici fino poi agli attentati terroristici del 92 e del 93. Sotto la spinta di questo fatto delittuoso, finalmente lo Stato scopre la mafia e istituisce la prima commissione parlamentare antimafia ed emana la prima legge antimafia, la numero 575 del 1965. Una legge che è destinata ad assumere un ruolo centrale e fondamentale nella strategia di contrasto alle mafie. Nasceva così la prima legislazione antimafia.
Ma attenzione,
c'era però un altro vizio di fondo di questa legislazione antimafia, che nasceva come legislazione dell'emergenza.
Anzi, possiamo aggiungere
che in Italia la legislazione dell'emergenza è nata, ovviamente nel dopoguerra, i soldi erano presenti anche prima, come legislazione antimafia. Vedete, c'è una simbiosi tra legislazione emergenziale e legislazione antimafia. Ovviamente la mafia non era, non è e non è mai stata un fenomeno emergenziale, ma come scriveva Giovanni Falcone, che cito testualmente, la mafia ha avuto origine anteriormente alla nascita dello Stato unitario, ha resistito alle varie repressioni, è divenuta negli anni un fattore sempre più destabilizzante per la democrazia. La legge del 1965 ebbe l'innovazione di estendere l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia già previste per la piccola criminalità,
soggiorno obbligato, divieto di soggiorno,
con la diffida, anche agli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose. Questa legislazione presentava però un altro vizio di fondo. Parlava di indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, ma non indicava quali fossero normativamente le associazioni mafiose, lasciando quindi alla giurisprudenza di enucleare i connotati costitutivi delle associazioni di tipo mafioso. Quindi ancora ufficialmente nel 1965 lo Stato non definisce la mafia. Dopo una serie anche di riforme, di estensione delle misure di prevenzione ad altre forme di criminalità, finalmente, il dottore Lamorgo, arriviamo alla legge Rognoni-Latorre, che finalmente introduce nel codice penale, nell'articolo 416 bis, il delitto di associazione di tipo mafioso. E poi, altra grande innovazione, introduce le misure di prevenzione di carattere patrimoniale, sequestro e confisca di beni di sospetta provenienza illecita. Queste misure si applicano non solo agli indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso, i cui elementi costitutivi vengono ripresi dall'articolo 416 bis, ma anche alla Camorra e tutte le altre associazioni, comunque denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelle delle associazioni mafiose. La violenza, l'assoggettamento e così. Questa strategia della prevenzione patrimoniale è stata poi ulteriormente implementata negli anni successivi,
e io qua sorvolgo che chiedo che il Presidente si annoia,
e ha raggiunto ulteriori risultati positivi con i pacchetti di sicurezza del 2008, del 2009 e con altri decreti legge del 2009. Quindi oggi possiamo dire che quella legislazione che era nata come legislazione antimafia, che aveva anche portato, come mente molto lucidamente risalto nella vostra fazione, il consigliere Ingroia, l'istituzione delle procure nazionali antimafia, della procura legislazione si implementa ulteriormente, vedete, siamo partiti da un inizio di fondo, legislazione emergenziale, e siamo però positivamente arrivati a una legislazione ormai stabile nel corso ordinario giuridico. Vi aggiungo soltanto, e lo dicevo poco fa, che il decreto legge numero 4 del 2010 ha istituito l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati e ha poi interpolato l'articolo 416 bis e l'articolo 1 della vecchia legge del 1985, introducendo espressamente la tramita nominativamente citata tra le associazioni nei confronti delle quali trova applicazione il 416 bis e le misure di prevenzione. Sappiamo tutti che l'Andrangheta è attualmente ritenuta la più potente e pericolosa associazione mafiosa in attività tanto in Italia. Infine, il panorama legislativo, ma indicato per grandissimi sommi sintetico, in modo molto sintetico, culmina con la legge numero 136 del 13 agosto 2010, recante il piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al governo finalmente per l'emanazione, ancora non è stato emanato, di un codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Ma non sono tutte cose, non sono tutte cose. Se dobbiamo infatti dare un giudizio positivo sui pacchetti di sicurezza e sui ultimi provvedimenti legislativi, dobbiamo però notare un'altra anomalia, cioè se da un lato questi recenti provvedimenti legislativi hanno introdotto misure ulteriormente efficaci a livello normativo contro le mafie, però noi non possiamo tacere, perché non faremmo una indicazione di verità, che questa è il complesso legislativo italiano non è uniforme, e non è uniforme soprattutto nelle politiche criminali, nelle politiche criminali. Perché? Se da un lato dobbiamo giudicare positivamente la più recente legislazione antimafia, dobbiamo però evidenziare una contraddizione continua e una oscillazione continua del nostro legislatore tra esigenze di difesa sociale e di sicurezza del cittadino da un lato e esasperata e talora formale tutela dei diritti fondamentali degli imputati a fronte di pretese prevaricazioni della parola. Se vogliamo esemplificare un po' questi due indirizzi di politica legislativa, vediamo che nelle logiche emergenziali rientrano i pacchetti sicurezza del 2008 e del 2009, le leggi del 2010, che, se come ho detto da un lato, meritano un giudizio positivo per quanto concerne la prevenzione e repressione delle mafie, dall'altro però non posso tacere che suscitano notevolissime perplessità, soprattutto nelle parti in cui utilizzano il processo penale come strumento di contrasto ai fenomeni criminali, laddove si connotano per un irragionevole aspetto repressivo nei confronti dell'immigrazione clandestina, di pacchetti di sicurezza, non dimentichiamo, anche se non è tema oggetto di questo incontro, hanno introdotto il nuovo reato di immigrazione clandestina, completamente sotto il profilo della prevenzione generale, della deterrenza, è inapplicabile. Abbiamo visto che gli sbarchi di migliaia di clandestini a Lampedusa hanno determinato l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di migliaia di immigrati, ma non si capisce per fare che cosa. Saranno tutti i provvedimenti che verranno archiviati o saranno dichiarati i reati prescritti e così via, che comunque contribuiscono a ingolfare il sistema, inutilmente il sistema della giustizia. Altri aspetti problematici sono costituiti, ma non è questo la serata, faremo anche giurisprudenza il 25, il settembre 15 con gli studenti, un dibattito sulle riforme in materia di giustizia, quindi renderemo più umili queste problematiche, suscitano perplessità i disegni di legge che subiscono talora un fermo, vanno nel binario morto, poi vengono ripresi. Parlo del disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, i disegni di legge in materia di riforma del processo penale, i disegni di legge in materia di processi brevi e di prescrizioni brevi, eccoci. Se queste riforme dovessero essere approvate, ne avremmo un danno anche sotto il profilo della repressione delle mafie. Quindi il giudizio positivo che abbiamo dato per la recente legislazione verrebbe verificato perché il sistema non sarebbe armonico, non sarebbe uniforme, civile e la repressione di questi. E ora pongo una domanda al professore Marino. Professore Marino affronta il tema principale, accennato anche il consigliere del dottore Lomonego, che cosa è la mafia? E il professore Marino, sintetizzo con una sua frase, parla di mafia mafia, cioè la mafia fin dalle sue origini sia nella situazione contemporanea sarebbe strettamente e organicamente legata al comportamento e agli interessi dei vari ceti socialmente dominanti, ieri i baroni Gabellotti, oggi i detentori dei poteri economici e finanziari. E questa tesi trova una conferma proprio come diceva il dottore Lomonego negli stati mafia, che confermano nella situazione internazionale contemporanea proprio la teoria del professore Marino. A questa teoria il professore Marino poi confuta la teoria cosiddetta invece mafia più potere politico più potere economico più borghesia mafiosa, secondo la quale la mafia sarebbe una piovra criminale ramificata nel tessuto sociale, non in modo organico e strutturale, ma comunque capace di influenzare e condizionare il regolare andamento le naturali dinamiche, la tesi del professor Lupo, Benda e di altri nostri studenti. E allora io chiedo al professore Benda, quale che sia la tesi alla quale noi aderiamo, il risultato, e torno a quello che ho detto inizialmente, è stato un condizionamento delle leggi, perché il legislatore è stato inerte proprio perché questo potere, mafia mano, mafia più, lo ha condizionato e gli ha impedito di riconoscere normativamente l'esistenza del fenomeno. Io mi fermo qua, poi che fare? Eventualmente faremo un